Bene, oggi voglio portarvi a una riflessione sulla lettera ai Filippesi. Io direi una lettera molto profonda, molto biografica, nello stesso momento anche molto, molto semplice, perché presenta un po' la vita stessa dell'Apostolo Paolo, come lui amava veramente questa Chiesa. La lettera ai Filippesi fu scritta perché l'Apostolo Paolo, trovandosi nel carcere per via di Cristo, questa chiesa incominciò a farsi dei pensieri, chissà se rivedremo l'Apostolo Paolo. Adesso non sappiamo se veramente adesso Paolo si trovasse in carcere a Roma, molto probabilmente, e non era facile. Se si trovava a Roma, da Filippi, sono circa 1200 chilometri, e oggi 1200 chilometri per noi non sarebbe niente, però a quell'epoca erano settimane di viaggio, per cui non era facile andare a trovare l'Apostolo Paolo. Ed è molto probabile che l'Apostolo Paolo adesso non sia in carcere con dei ceppi, ma bensì agli arresti domiciliari, e poteva anche ricevere delle visite. Però intanto l'Apostolo Paolo si è trovato in carcere sia a Gerusalemme e poi lui si appellò a Cesare, di cui fu mandato appunto con molta probabilità a Roma e agli arresti domiciliari, aspettando una sentenza. Una sentenza che poteva essere anche quella della morte, ma tutto questo per via di Cristo. Lui fu messo in carcere completamente innocente e semplicemente perché annunciava Cristo. E in questo modo la Chiesa di Filippi procurò di mandare appunto Epafrodito, un fratello, per custodirlo, per aiutarlo, però intanto loro erano preoccupati per l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo risponde e dice: voi dovete preoccuparvi per altro, non per me. Sì, l'Apostolo Paolo, il tema sarebbe vivere con una speranza viva. Il primo pensiero è vivere con una speranza che non delude. E l'Apostolo Paolo, essendo che era completamente concentrato in Cristo Gesù, lui aveva la sua speranza in Cristo e non nelle circostanze. Leggiamo il nostro testo biblico a partire dal versetto 12. Dice: desidero che voi sappiate, ed è questo il motivo per cui sta scrivendo questa lettera, fratelli, che quanto mi è accaduto, appunto di trovarsi in carcere, ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in carcere per Cristo. E la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per rivalità, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato della difesa del Vangelo. Ma quelli annunziano Cristo con spirito di rivalità, non sinceramente, pensando di provocarmi qualche afflizione nelle mie catene. Che importa? Comunque sia, con ipocrisia o con sincerità, Cristo è annunziato, e di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. So infatti che ciò tornerà a mia salvezza mediante le vostre suppliche e l'assistenza dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia viva attesa e la mia speranza di non aver da vergognarmi di nulla, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo glorificato sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita sia con la morte. Infatti per me il vivere è Cristo e il morire guadagno. Ma se il vivere nella carne porta frutto all'opera mia, non saprei che cosa preferire. Sono stretto da due lati: da una parte ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio, ma dall'altra il mio rimanere nel corpo è più necessario per voi. Ho questa fiducia, questa ferma fiducia, che rimarrò e starò con tutti voi per il vostro progresso e per la vostra gioia nella fede, affinché a motivo del mio ritorno in mezzo a voi abbondi il vostro vanto in Cristo Gesù. Padre Celeste, grazie per la tua parola, per questa parola che tu hai ispirato all'Apostolo Paolo, questa grande verità che può essere di grandissima benedizione e incoraggiamento anche per noi. Benedici la tua parola, Signore, e aiutaci ad ascoltare come piace a te. Amen. Sì, e qui sembra come se, umanamente parlando, ogni speranza sia andata persa. L'Apostolo Paolo, che aveva formato tante di quelle chiese con l'aiuto di Dio, ora in carcere, sembra che non possa più farlo. Sembra. E magari questa chiesa di Filippi erano preoccupati per loro, ed è per questo che l'Apostolo Paolo scrive questa lettera dicendo: no, no, state tranquilli, tutto è sotto il controllo di Dio, io ho una grandissima speranza che Dio ha tutto sotto controllo e tutto procederà secondo i suoi piani. Io credo che nella nostra vita ci sono momenti, situazioni che non riusciamo a capirli, veramente ce ne sono tante. Forse anche l'Apostolo Paolo si è trovato a un certo punto della sua vita, trovandosi in carcere, che si sarà chiesto: e ora come faccio a evangelizzare? Come faccio ad annunciare Cristo? A volte veramente ci manca quello sguardo di vedere che Dio ha tutto sotto controllo, che veramente la nostra speranza è una speranza viva, non una speranza sperando che le cose vadano meglio, ma una speranza a cui aggrapparci, sapendo che Dio ha tutto sotto controllo. A volte questo può succedere magari che non ci troviamo nel carcere, ma ho perso il lavoro, vivendo a casa è diventato un inferno, nessuno mi capisce, anzi sembra che tutto e tutti siano contro me, per giunta si presenta anche una malattia che non so dove mi porta e come le cose procedono, mi sento molto solo, forse magari farla finita a volte è la cosa migliore. In una situazione disperata, anzi peggio, si è trovato appunto l'Apostolo Paolo, però con una eccezione, che non ha perso né la fede e né la speranza nel Signore. Anzi, lui riesce a dire: sapete, voi vi state preoccupando per me, di trovarmi esattamente in una situazione poco piacevole. Anzi, può anche darsi che il Signore mi chiamerà a sé, che mi uccideranno. Però una cosa voglio farvi sapere, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo. Certo, non è facile trovare una risposta in una situazione del genere e non vedere più a se stessi, ma vedere oltre quello che Dio ha in mente con me. A volte veniamo a trovarci in situazioni che né a te né a me piace, e non credo che abbia avuto piacere l'Apostolo Paolo trovarsi nel carcere, specialmente magari con il pensiero di dire: e ora come faccio a evangelizzare? Forse si sarà chiesto come andrà avanti il processo, come andrà a finire, verrò riconosciuto innocente o dovrò aspettarmi la sentenza di morte. Chissà con quale ansia stavano aspettando questi credenti di Filippi il processo di Paolo, anche perché questa chiesa incominciò a pregare per lui. Come andrà a finire? Forse anche tu ti trovi adesso in una situazione dove forse ti stai chiedendo come andrà avanti questa situazione, almeno io mi ci trovo, magari non come quella dell'Apostolo Paolo, ma bensì con molto meno, però intanto la tua mente viene occupata di pensieri e di riflessioni, come si andrà avanti? A Paolo poco interessava cosa sarebbe successo della sua persona. È incredibile. Cioè un uomo che ora, per Cristo, innocente, viene messo in carcere, aspetta la sentenza di morte con molta probabilità e lui non pensa a se stesso. Io credo che la prima cosa, quando veniamo a trovarci in difficoltà, è quella di mettere noi stessi al centro. Al centro e non come cantiamo Cristo al centro. E io credo che si adatta molto bene. Mi piacerebbe anche alla fine di questo messaggio cantare di nuovo il centro, perché colpisce proprio questo tema. Il centro della nostra vita, almeno per Paolo, era Cristo al 100%. Infatti, lui dice in Galati 2:20. Dice, sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Questo è quello che l'Apostolo Paolo non solo credeva, ma viveva al 100%. Quello che per Paolo contava più di ogni altra cosa nella sua vita è che il Signore sia annunciato. Infatti il versetto 18 dice: che importa comunque sia con ipocrisia o con sincerità, Cristo è annunziato e di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. Cioè vale a dire che per l'Apostolo Paolo la sua vita, il centro della sua vita era Cristo. E io spesso mi sono chiesto: è Cristo? Che cosa rappresenta nella tua vita, Giuliano? E al più tardi, rileggendo questi passi, mi sono fatto di nuovo la domanda: Signore, che importanza hai tu nella mia vita? E qui l'Apostolo Paolo è un grandissimo esempio, veramente un grandissimo esempio, perché lui ha capito veramente il valore della vita. E se noi guardiamo dove porta questa vita, veramente non resta altro che Cristo. Veramente, credetemi, con tutto il cuore. Lui l'ha capito ed è per questo che non dava molta importanza alla sua persona. È come se Paolo volesse dire: chi ama Cristo e cerca la sua volontà, uguale in quale situazione lui viene a trovarsi, tutto è per il suo bene. Il Signore non abbandona i suoi. E a volte, trovandoci appunto in una situazione difficile e dove ci concentriamo a noi, sembra tutto al contrario, che Dio ci abbia abbandonato. Quando Romani 8:28 dice: tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio, di cui sono stati chiamati secondo il disegno di Dio. Questo dovremmo impararlo a memoria, questo versetto. Il Signore è l'unico capace di trasformare il male in bene. Ogni situazione è sotto il controllo di Dio, anche se è una situazione che ora si è presentata cattiva, male, il Signore la sa trasformare. Ora, per l'Apostolo Paolo, trovarsi in carcere era una cosa buona o male? Brutta, brutta. Però che cosa fa il Signore? Dobbiamo però accettarlo, intanto che, pur nonostante trovandomi nel carcere, il Signore alla fine trasforma questa situazione in bene. Ma in che modo? In che modo? E voi pensate che l'Apostolo Paolo si sia sentito bene trovandosi nel carcere? Io credo di no. Però, essendo che per lui Cristo era il centro, si è concentrato in Cristo e ha visto quella possibilità ora data da Dio di fare cosa? Di salvare altre persone. Persone che al di fuori di quella situazione non avrebbe mai potuto raggiungere. E il Signore dovette appunto usarsi di una situazione poco piacevole per trasformarla per il bene degli altri. E sapete una cosa? L'Apostolo Paolo l'ha accettata. Ora, questo principio di vita se lo adattiamo a noi. Incredibile, è incredibile. E qui incontriamo veramente principi di vita cristiana al 100% e veniamo confrontati. Io personalmente ho dovuto di nuovo confrontarmi e riflettere e dire: ma che cosa rappresenta Cristo veramente nella tua vita? Un vero credente sa solo rispondere nel versetto 19: so infatti che ciò tornerà a mia salvezza mediante le vostre suppliche e l'assistenza dello Spirito di Gesù Cristo. Lui sapeva due cose: qui non mi trovo per caso e dietro a me c'è una chiesa che sta pregando, per cui sono convinto che tutto ciò ritornerà a mia salvezza. Ora, molto interessante che questa parola soteria in greco ha tre significati. Prima può intendersi salvezza dalla perdizione eterna, ok? Di cui nel momento che abbiamo creduto in Cristo ci ha salvati dalla perdizione eterna. Secondo, può avere il significato nel senso di essere al sicuro da un pericolo, salvato al sicuro da un pericolo. E come terzo, salvezza nel senso di benessere spirituale o fisico. Quando un credente vive in una relazione così stretta con il suo Signore, egli sa che trovandosi in qualsiasi situazione, ogni cosa è per il suo bene spirituale. E quello che l'Apostolo Paolo qui voleva dire: in qualche modo il Signore mi vuole benedire spiritualmente. Cioè, le vostre preghiere saranno una salvezza per me, per il bene spirituale, anche perché dopo l'Apostolo Paolo è stato ucciso come martire per Cristo. Però intanto queste preghiere sono state un grandissimo aiuto per l'Apostolo Paolo affinché lui riconoscesse la salvezza appunto del bene spirituale. Io so infatti, dice l'Apostolo Paolo, che in questa situazione in cui mi trovo, voi pregherete per me e Dio provvederà per me per mezzo del suo Spirito per il mio bene spirituale. E io credo che se sappiamo ora di un fratello o di una sorella che magari sta passando dei momenti difficili, di cui tra virgolette Dio ha tutto sotto controllo, però non sempre lo vediamo così quando ti trovi nella situazione, e io credo che qui è molto importante prendere a cuore veramente di pregare per questi fratelli, di dire: Signore, trarne magari tu vuoi lo stesso che quella persona continua a rimanere in quella situazione, però trarne lo stesso una salvezza per il bene spirituale della persona. E io credo che questo sia molto importante, perché questo ci porta poi ad accettare la situazione in cui ci troviamo per vedere dopo le benedizioni che il Signore sta preparando. Dio mi ha fatto arrivare fino a questa situazione e io so che Egli in tutti questi problemi vuole il mio bene e rendermi un cristiano utile per l'Evangelo, dice l'Apostolo Paolo. Dio può trasformare il bene, il male in bene. Infatti la sua prigionia ha portato due grandissime benedizioni. E questo ci viene detto nel versetto 12 al 14. Due grandissime benedizioni. E dice: desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto. Cioè, vale a dire che la notizia si è sparsa. Evidentemente l'Apostolo Paolo ha incominciato a parlare, ha colto l'occasione. A casa mia si è rotta la pompa dell'acqua che ha portato al danno di allagamento nello scantinato. Adesso si sta procedendo il progresso della trocknung, cioè per asciugare tutta, cioè 40 gradi lì sotto, magari anche di più. E ho dovuto chiamare appunto quello della pompa per aggiustarla. Certo, tutta la situazione in questo momento non ci voleva proprio, veramente, credetemi, proprio mi ha portato uno stress, perché dovevamo sgombrare tutta la cantina per fare spazio, c'è un caos totale lì sotto. Voi non ci crederete, ma in tutto questo caos, in tutto ciò che magari per me è veramente molto difficile di accettare proprio in questo momento, telefono a questa ditta, viene questo operaio di questa ditta e incomincia a vedere dove sta il problema. Insomma, il problema sta che io la platina l'avevo sì prenotata perché era rotta, però l'avevo messo sbagliato e poi non scattava automaticamente, e mio figlio Alex ha fatto la doccia un po' più a lungo e c'era dell'acqua in tutta la chiella, in tutta la cantina. Il fatto sta che, diciamo, siamo entrati subito in simpatia con questa persona qui. Allora lui mi ha detto dove sta il problema, l'ha aggiustato, e poi incominciamo a parlare. Non lo so, credetemi, non lo so come è venuto così questa simpatia reciproca a parlare del più del meno, e tutto un tratto si parlava della situazione di lavoro e quanti lavori lui deve fare dove ha poco tempo a disposizione. Per farla breve, poi mi chiede lui: e tu cosa fai? E ho detto: io sono missionario e predico l'Evangelo. Ah, molto interessante. Incominciamo a parlare, sembra che non voleva più andare via, anche se aveva tanti di quei altri servizi da fare, però gli interessava. E ho visto il suo interesse e ho visto che nello stesso momento il Signore mi dava quell'occasione: parla. Lui non mi conosceva, io non conoscevo lui, e incomincio a parlarmi della sua vita, del suo divorzio, della sua sofferenza, e noi arrivammo al punto di dire: tu hai bisogno di Cristo. Non era una bella situazione quella di trovarsi in chella, quella di dover ora mettere a posto con quasi più di 40 gradi quello là, stavo sudando. Però il Signore, alla fine ho visto, no, come il Signore si è usato di questa situazione. Se non sarebbe successo ora quello che io non l'avrei mai incontrato, mai. E poi ho detto: gloria a Dio, se doveva andare così, gloria a Dio, e ne è valuta la pena, sia come sia, un'occasione di aver parlato di Cristo a questa persona, e di accettare, credetemi, di accettare una cosa del genere come quella che l'ha accettata l'Apostolo Paolo. Sapete, di accettare e dire: tutto ciò, anche se ora mi trovo in sofferenza nel carcere, questo ha avuto un progresso per il Vangelo. E arrivare a tal punto ad accettare e credere e vedere Cristo al centro, allora qui veramente bisogna avere un rapporto con Cristo molto intimo, altrimenti non è possibile accettare una cosa del genere. E io mi chiedo: quale genere di rapporto hai tu con Cristo? Anche perché al più tardi, quando ci troveremo in situazioni, fino a che punto possiamo discernere se tutto ciò è per il progresso del mio bene spirituale oppure no? Fino a che punto, se non ho un rapporto così intimo che Cristo rivela nella mia vita, io ho solo buone intenzioni con te. Fino a che punto possiamo accettarlo? Questo è solo possibile se abbiamo un rapporto così intimo con Cristo. E la domanda è Cristo il centro della tua vita? Quale ruolo gioca Cristo nella tua vita? Quanto è grande Cristo nella tua vita? Che grandezza vuole Dio rivelare di se stesso nella tua vita? Se noi guardiamo le stelle, ok? Magari di estate, la notte senza nuvole, possiamo vedere tante stelle, vero? Ma come le vedi tu? Come le vedi tu le stelle? Molto piccole. Ma sapete quanto è grande una stella? Una stella, ce ne sono milioni di stelle. Sapete quanto è grande una stella? Molto. Interessante, se prendo un microscopio speciale, tutto un tratto, al mio occhio normale, la stella molto piccola, tutto un tratto la vedo più grande, giusto? La vedo molto più grande, giusto? Ma molto, molto più grande, ok? Ma la stella diventa più grande o sia come sia è sempre grande? Non so se riuscite a capire l'esempio. Se noi viviamo una vita così intima con Cristo, anche se per altri possono vedere Cristo così piccolo, forse magari anche insignificante, quando Dio si glorifica nella tua vita e nella mia vita, gli altri possono vedere quanto Dio è veramente grande, quanto Cristo è grande. Però la domanda è se altrettanto vediamo noi che Cristo è così grande ad avere ogni situazione della tua vita e della mia vita sotto controllo. Qual è il tuo modo di vivere? L'Apostolo Paolo dice: per me il vivere è Cristo. Lui si è trovato a tal punto, come abbiamo letto in questi versetti, dice: vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per rivalità. Cioè si è arrivati a tal punto che alcuni cosiddetti fratelli credenti, aver sentito che l'Apostolo Paolo è in carcere, hanno gridato alleluia, finalmente. Queste persone erano invidiose dell'Apostolo Paolo, perché si concentravano più sulla propria gloria che nel vedere la gloria di Cristo. E una volta che loro hanno avuto quell'occasione che ora Paolo non è più al centro dell'attenzione di molte persone, hanno visto l'occasione di vedere se stessi. E loro imitavano anche l'Apostolo Paolo nel predicare l'Evangelo per essere riconosciuti e ricevere la gloria delle persone. Loro erano invidiosi, come l'Apostolo Paolo veniva stimato e accettato, quale posto aveva nella Chiesa, ma non è che Paolo ricercava tutto questo, niente altro, perché il centro dell'Apostolo Paolo era Cristo. Però una volta che queste persone hanno avuto questa opportunità, l'Apostolo Paolo lo viene a sapere che queste persone qui erano invidiose di lui, però nonostante ciò il contenuto del Vangelo era giusto e dice: che importa? Cioè a tal punto non solo che l'Apostolo Paolo si trovava in carcere, che lui non poteva più predicare, che aspettava una sentenza di un giudizio, ma c'erano anche altri che gli rendevano la vita difficile, yeah? E si gloriavano, finalmente l'Apostolo Paolo non ci rompe le scatole. E nonostante ciò, invece di prendere se stesso in difesa, prende in difesa il progresso del Vangelo. Dice: per me l'unica cosa che conta, se voi domandate come io sto bene, non importa. Io mi chiedo come sta bene l'Evangelo, se sta bene l'Evangelo. E sapete una cosa? Fin quando Cristo viene predicato, il Vangelo sta bene. E questo è quello che mi interessa. Cioè, l'Apostolo Paolo arriva a tal punto che veramente lui mette l'Evangelo, Cristo stesso, al centro di ogni sua importanza. Riflettendo su questi versetti, a volte sembra stupido magari pensarlo oppure anche adesso predicarlo, Ma anche fra noi credenti ci può essere anche una rivalità? Chi predica meglio? Chi evangelizza meglio? O magari, ah, guarda quella chiesa, sono molto di più? Svolgono un lavoro molto meglio del nostro? Vogliamo fare concorrenza? L'Apostolo Paolo dice, se un'altra chiesa cresce, sia gloria a Dio, perché lavoriamo tutti quanti per lo stesso Signore. Lui arriva al punto di dire, per me il vivere è Cristo e il resto non mi interessa. Ora, bisogna chiedersi come credente, che cos'è per me vivere? Per molte persone vivere è arrivare a godere magari una buona pensione. Per altri il vivere è mettere magari soldi da parte. Per altri vivere è arrivare a vedere i propri figli realizzarsi con un buon mestiere, avendo anche dei figli, avere una buona posizione, cose che non sono sbagliate. Però il vivere non è solo questo, miei cari, perché alla fine del nostro vivere, cosa rimane se non Cristo? Cosa ci portiamo noi nell'eternità? La fede in Cristo. Nella vita di Paolo non c'era spazio per altre cose, perché tutto il suo cuore era occupato di Cristo. Paolo non viveva per la propria gloria o per il proprio piacere. Infatti, il capitolo 3, versetto 8. Dice, anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. E lui, per arrivare alla carriera di diventare fariseo, aveva investito tutto. Però una volta conosciuto Cristo, dice, ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede. È come se Paolo volesse dire, in ogni situazione della mia vita, sia nel bene, sia nel male, in ogni luogo, in tutto quello che faccio, Cristo non è escluso dalla mia vita. Egli è il motivo per cui vivo. Infatti questa frase molto conosciuta dall'Apostolo Paolo, per me il vivere è Cristo e il morire è un guadagno. Molte persone credono, di cui a volte anche i credenti, che la morte non può recare un guadagno nella nostra vita, vero? Magari noi pensiamo che con la morte non c'è più niente da guadagnare, perché abbiamo perso tutto. E invece proprio con la morte, l'Apostolo Paolo dice, è proprio in quel momento che io guadagno tutto. Leggiamo Matteo. Andare con Cristo, perché lui si trova davanti a una sentenza di morte e lui dice uguale. Quello che succede. Se vivo, servo Cristo, se muoio, sto con Cristo. In Matteo 16, versetto 24 al 27, allora Gesù disse ai suoi discepoli, se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio, la troverà. Che gioverà a un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Puoi mettere quella foto? Allora, in base a questo ultimo versetto, guardate un po' questa foto. Si riesce un po' a ingrandire? No, vero? Ma si riconosce? Si capisce quello che sta facendo quest'uomo? Il versetto dice, che gioverà a un uomo, è quel versetto che c'è scritto là, se dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l'anima sua? Perde. Per guadagnare, perde. Ora magari noi non siamo in questa occasione di guadagnare tutto il mondo, ma forse la nostra concentrazione è in altro. Però alla fine ciò che conta è guadagnare Cristo. L'Apostolo Paolo si trova alla fine del suo viaggio su questa terra. E le ultime parole che lui pronuncia, dice: ho combattuto il buon combattimento, mi aspetta una corona, a me mi aspetta Cristo, ho guadagnato la vera vita. Sapete cosa hanno detto altre persone importanti nel tempo passato, ultime parole della loro vita? L'imperatore Augusto disse una frase molto conosciuta, dice: ho giocato bene il mio ruolo. Dice: ho giocato bene davanti alla morte pubblica, dice: ho giocato bene il mio ruolo, allora date un applauso perché la commedia è finita, sa di trovarsi alla fine. Cesare Borgia, un personaggio che nella storia abbiamo imparato, uomo religioso e anche di Stato, disse: in tutto ho preso dei provvedimenti. E lui era anche un uomo religioso. E durante la mia vita, solo per la morte no. E adesso devo morire e non sono preparato. Un cardinale, molto famoso, Mazarin, un cardinale disse: oh povera anima mia, cosa ne sarà di te? Dove andrai? Un cardinale. Un uomo di Stato inglese, Sir Thomas Scott, queste frasi si possono trovare anche in internet. Se cliccate ultime parole di uomini famosi, ne troverete molto di più. Sir Thomas Scott, uomo di Stato inglese, disse: fino a questo momento pensavo non esiste né Dio né l'inferno, ma ora lo so e lo sento che tutte e due esistono e ora verrò giudicato giustamente dall'Onnipotente. Alla fine, dove è troppo tardi. Cosa disse l'Apostolo Paolo? Per me il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ecco quale sarà il guadagno che sussiste dopo questa vita di tanto affanno e sacrifici inutili, di essere con Cristo, perché è molto meglio. E ora la domanda, voglio concludere: cos'è per te Cristo? Chi è Cristo? Come vivi tu la vita? Come viviamo noi la vita, anche se siamo una minoranza? Perché non dobbiamo mai andare dietro la massa. Vorrei tanto che ci innamoriamo ancora di più di Cristo e che sia veramente il centro della nostra vita. Noi abbiamo pregato, Emanuele, ti ricordi, abbiamo pregato per questo Franco, mi sono incontrato, e questo Franco aveva, è un italiano che è con il Banco Libri a Darmstadt, la chiesa tedesca, ha conosciuto e poi mi ha dato il contatto, di cui mi sono messo in contatto con lui, abbiamo parlato. Dice: fino a questo momento io pensavo di avere la mia vita sotto controllo, però tutto quanto mi è crollato. E ho detto io: e ringrazia il Signore, perché questa è una buona occasione affinché Dio possa attirare la tua attenzione. Sapete alla fine, per farla breve, cosa mi ha detto? Perché ho detto: alla fine ciò che resta è solo Cristo. Dice: e come posso fare a conoscere Cristo? Preghiamo per Franco. Adesso lui vuole una Bibbia, ha iniziato a leggere già due libri spirituali buoni. Preghiamo che lui possa veramente conoscere Cristo. Che il Signore ci benedice e che Cristo sia il centro della nostra vita. Mi piacerebbe ricantarlo.